Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Nicola! Aspetta, ho capito! Tu ti sei portato un libro e io il tuo.
Bravo, hai colto la citazione!
Il coltello. Non è tanto bello e affilato, l'ha comprato a Ikea, quelli che mi hanno affittato la casa.
Non è il Samurai Plus.
Non è il Samurai Plus.
Ciao Michele.
Però per una sciabolata simbolica ci sta.
A che ciao, livello caro. Siamo?
A che livello siamo? T'ho detto io che bisogna riaprire qua. Cioè, noi la settimana prossima qua finisce che facciamo non so che cazzo.
Ah, no, sì, stiamo. Questo significa perdere il controllo. Signori, perdiamo il controllo. Ciao, che bello essere qua.
C'è
anche
tutta una perdita di controllo in giro.
Tutta una perdita di controllo in giro e oltretutto siamo a livelli molto, molto bassi. Siamo a livelli molto bassi, che significa che ci arriva poco cibo, poche informazioni buone. Quelle che arrivano da Liberi Oltre, ovviamente.
Beh, non è vero, adesso non esagerare. Dai.
Dai, non allora, esagerare, dovete non sapere, esagerare. Dovete cosa, sapere, cosa? Dai, dovete dai, sapere dai. Che io e Michele
spiega
qui
la
sul
citazione.
Canale, allora, qui sul canale io e Michele non abbiamo mai parlato di cinema. E Michele,
no, ne abbiamo parlato in negativo, cioè di tu che mi spiegavi quanto ignorante sono, che non ho visto questo fondamentale contributo della cinematografia moderna e quell'altro ancora.
È vero, però allora questa settimana è successa una cosa. Quando ho scritto a Michele dicendogli: Michele, ma di che parliamo questa settimana? Lui ha fatto una cosa incredibile. Mi ha chiesto di parlare di un film. Quindi io ho ricevuto di fatto un consiglio cinematografico da Michele Boldrin, che certo ha messo subito le mani avanti dicendo però sì, non è che sia sta gran cosa, però io me lo sono visto il film. Michele, devi risarcirmi. Voglio un risarcimento perché mi hai fatto vedere questo film di merda. Cacchio. ho visto io, dopo che l'ha visto Michele, The Platform, ovvero Il Buco. Ho scoperto che in realtà è più corretto il titolo in italiano, perché in spagnolo il titolo è El Hoyo, che è proprio Il Buco.
El Hoyo, sei proprio là.
Però vabbè.
Platform ci sta pure, perché c'è sta piattaforma che va su e giù.
Sappi che Arianna ha proposto qualche giorno fa in live su Twitch, ha proposto che in realtà il film doveva intitolarsi Il Vassoio, proprio per togliere qualsiasi drammaticità. Però l'abbiamo visto e abbiamo deciso di parlarne perché è un film che tocca un tema che abbiamo discusso varie volte, cioè quello della disuguaglianza, della redistribuzione, dell'ingiustizia sociale, con una metafora che poi in realtà cercheremo di analizzare.
E a me ha colpito, lascia che te lo dico, perché sì, è vero, il film ha ambizioni filosofiche, a mio avviso, vabbè, insomma, mal realizzate, ecco, mettiamo così, nonostante l'esagerazione, la dimensione così estrema, no? Da molto più di 1984, molto più di Grande Fratello, le ambizioni filosofiche su appunto l'ingiustizia, l'egoismo, l'animalità degli uomini, eccetera. A me ha colpito perché in questa epoca in cui un pericolo, la sensazione di una minaccia, un pericolo sta facendo uscire il peggio da moltissimi esseri umani, e anche non solo individualmente ma collettivamente, ecco, quello mi aggiungeva un senso di ansia, nel senso che una maniera di guardare il film, forse per chi non l'ha visto, è banalissimo. In un posto misterioso nel mondo esiste una specie di prigione per persone che hanno commesso colpe, che è stranissima, è un grattacielo a rovescio che parte dal primo piano e scende verso il poi scopriamo essere, cos'era, non mi ricordo neanche più, 255esimo, 300esimo.
No, di più, di più, in realtà arriva molto, molto a fondo, sì.
Sì, no, ma non va già. È in cui il gioco, ecco, queste persone sono tenute lì per periodi di vari mesi, sono in due per piano, c'è cioè un grande buco tipo quello di un ascensore in mezzo, e in questo buco durante il giorno scende un'enorme piattaforma piena di cibo. Allora, il cibo è stupendo, è di grandissima qualità, e parte dal piano 1 o 0, no, viene cucinato al piano 0, dove ci sono gli esterni, diciamo così, no?
Certo, l'amministrazione.
L'amministrazione, coloro i quali giocano con gli umani o con i reietti. E niente, e lì è stupendo, poi scende al piano 1 o 2 e non ce n'è necessariamente per tutti, o forse ce n'è per tutti, però bisogna essere molto parchi.
Ce ne sarebbe per tutti se tutti quanti si prendessero la loro razione.
Il giustino, il minimo, esatto. Siccome dall'inizio si abbuffano e poi succedono atti di violenza, chi ha i piani più alti tende ad approfittarsene, così che i piani bassi non arriva un cazzo e la gente, esatto, tende a morire di fame.
Ora, però, e già c'è un circa rischio. Dal 60esimo piano non arriva più cibo, sì, questo è un po' il
senso. Il 60esimo piano comincia ad andare buca, o c'è molto poco, eccetera. Questo scatena i disperazioni perché poi c'è un elemento di randomness. Ogni mese, le coppie vengono randomizzate, cioè chi è il primo potrebbe finire all'ultimo, viceversa, viene tutto... L'amministrazione ti addormenta all'improvviso e ti risvegli in un altro piano, per cui passi dal 200esimo al 40esimo o dal 7esimo al 132esimo, così.
Senza nessun motivo.
Senza nessun motivo, completamente a caso. Poi cosa c'è? Siccome ci si aspetta violenza, infatti ne succedono tutti i colori, se muori, se uno dei due nella coppia muore, se muoiono tutti e due la coppia è fuori, se uno dei due nella coppia muore, viene riappaiato con un altro.
Esatto.
Cedo la parola per la seconda parte. O per quello
mettiamola così, vabbè, poi insomma quello che succede nella trama è che i protagonisti di questa vicenda, riconoscendo l'ingiustizia di avere persone che ai primi piani si sbaffano tutto quello che possono e dopo il 50esimo piano in realtà rimangono soltanto gli scartini o addirittura nulla, decidono di agire, decidono di... prima cercano di manipolare questo meccanismo, per esempio convincendo quelli del piano di sotto a prendersi soltanto il piattino di poche cose, però quelli del piano di sotto dicono «Eh no, perché noi il mese scorso eravamo al 200esimo piano e adesso in realtà vogliamo mangiare, vogliamo approfittarne perché il mese prossimo magari siamo di nuovo al 200esimo piano, quindi vogliamo abbuffarci», via dicendo, non lasciando nulla per gli altri. Dopodiché cercano di farlo con la violenza, quindi due persone salgono sulla piattaforma e minacciando piano per piano chi si abbufferebbe di cibo, cercano di dare soltanto la razione. Insomma, è una metafora sulla redistribuzione sociale, sull'azione politica che cerca di frenare l'avidità dell'uomo e sull'ingiustizia della gestione delle risorse, questo è. Per quanto molti dicano «no, ma questo è un film sulla psicologia umana», ovviamente lo è, ma è soprattutto un film politico, è un film che parla della disuguaglianza. E questo è il tema centrale. Ora, in questo film, Mike, c'è un elemento che mi stava piacendo molto, lo dico, ed era il ruolo dell'amministrazione, perché effettivamente i film sulla disuguaglianza sono tanti e di solito vengono raccontati in due modi al cinema, la disuguaglianza. O c'è lo stato di polizia che mantiene la disuguaglianza, proteggendo i privilegi e lasciando nei bassi fondi chi non ha quei privilegi. Un film fra questi è Snowpiercer, di fantascienza, se non l'hai mai visto, è molto bello, molto godibile. Se hai Netflix, c'è anche su Netflix. Oppure l'altro tipo di narrazione sulla disuguaglianza è quella che si trova in Parasite. La disuguaglianza è qualcosa che ci autoproduciamo perché apparteniamo a dei gruppi e quindi i gruppi non comunicano fra di loro e la disuguaglianza si polarizza, via dicendo. Qui invece c'è un elemento kafkiano. E l'elemento kafkiano, che mi ha ricordato tantissimo il castello di Kafka, è il fatto che l'amministrazione non sa nulla. Perché c'è un personaggio che si trova all'interno poi della prigione che era dell'amministrazione, la quale dice al protagonista, guarda che all'amministrazione non sanno quello che succede durante il mese, ovvero c'è, poi c'è un buco di trama.
Ma infatti, ma l'amministrazione spiega. Qui, ecco, però permettimi, non è solo, sì, non sì. è sulla disuguaglianza, è un film su Hobbes, mm-hmm. sullo stato di natura e sull'incapacità di cooperare, ha ambizioni filosofiche in questo senso, nel certo. senso che è un film in cui c'è un conflitto o cerca di illustrare il conflitto fra le varie teorie della cooperazione o della mancanza di cooperazione umana. Perché in realtà tutto il problema nel film è che se questi qua cooperassero, e sono mm-hmm. neanche tanti, sono forse 600 persone, 700 persone,
certo.
due per piano, se cooperassero non sarebbe nessun problema. Solo che non vogliono cooperare, nella misura in cui gli altri cooperano preferiscono deviare, no? E non c'è un metodo per forzarli a cooperare. Lui ne prova alcuni, ma poi non ci riesce. Fa tutti i loro tentativi, sono tentativi per forzare la gente a cooperare, no? A comportarsi bene. Tipo quello, se non mangiate la parte vostra, cago
esatto.
sul cibo. Perché siccome c'è il buco, cibo. Da sopra, chi è da sopra riesce a cagare verso il basso. Quindi quando lui è in alto, l'eroe protagonista del film, che poi si sacrifica, una specie di lancillotto, sacro, alla ricerca del sacro graal, qualcosa del genere, dice se non cooperate, dice quelli al piano di sotto, mangiate, e poi una volta che avete cooperato, avete mangiato il giusto, minacciate anche voi di fare lo stesso. Ed è lì che salta, perché siccome il gioco è iterativo, si itera, no? Tutti devono attuare sia da cooperante che da enforcer, che tutte sono cose, devo dire, se ci fosse il mio amico David Levine godrebbe, infatti devo dirgli di guardarlo, perché è tutta una sta roba di chi studia la teoria dei giochi cooperativi e non cooperativi. Infatti uno dei grandi dilemmi in teoria dei giochi, gli economisti che si è come possono nascere, ecco, il dilemma grande mm-hmm. di questi è, forse potrebbe interessare qualcuno di quelli che ci ascoltano, una delle cose più studiate dai teorici economici, ma direi per gli ultimi 100 anni, è il seguente: noi osserviamo che gli esseri umani alla fine cooperano.
Certo.
Meno di quanto sarebbe ideale? Assolutamente. Infinitamente di più di quanto sia al cosiddetto stato originario di natura, quando eravamo più o meno Neanderthal o appena Homo sapiens, infinitamente.
E infinitamente di più rispetto a quanto viene percepito anche poi questo.
Ed è infinitamente di più di quanto viene percepito. Ovviamente sì, cioè, chiunque studi i sistemi sociali capisce che i mercati, quando funzionano, sono stupendi strumenti di cooperazione fra gli umani. Che la concorrenza in realtà è uno strumento di cooperazione, ma questo adesso andiamo più sul delicato. Allora, una delle cose su cui si è proprio spaccata la testa di più è, siccome noi anche sappiamo dagli studi di psicologia, etnologia, antropologia, la mia zia, che istintivamente gli umani sono non cooperativi perché tendono a essere selfish, e siccome c'è una grande varietà, alcuni sono anche un po' bestiali, come nel film c'è, no? A me il film dà fastidio, sia chiaro, ma proprio mi fastidito perché è questa eccessiva esagerazione.
Beh, è gore, è inutilmente gore, e mi sono, scusa, ti fermo qua.
Bravissimo, vai, perché io sono strafato.
Io mi sono proprio sentito, allora, partiamo da un presupposto, il film ha un messaggio ben preciso, ok? Cioè è molto quadrato in quello che vuole dirti. Solo che in realtà è un film che mi ha fatto sentire nella posizione di quelli che al piano di sotto vengono minacciati di veder cagare sul cibo. Cioè, cos'è che dice il protagonista? O fate quello che vi dico, oppure defecherò sul vostro cibo. E loro certo. si prendono la razione. Io mi sono sentito allo stesso modo. Il film è il modo con cui il regista ha cagato sul mio cibo. Cioè, il regista parte da un presupposto. Lo spettatore non acquisirà le informazioni, il messaggio che voglio dargli. Quindi,
sì,
devo riempire il film
di gore. Infatti, è di una violenza assolutamente esagerata, quei vermi, poi diventa
grottesco,
di fantascienza per quello,
sì.
perché ovviamente gli esseri umani non mangiano, non riescono a mangiare continuamente così carne, come dire, c'è cannibalismo per chi ci ascolta.
C'è cannibalismo,
sono
sì.
piccoli episodi di cannibalismo e si allude a forme ampie di cannibalismo dentro questa cosa, ovviamente per quelli dei piani bassi quando non gli arriva cibo per giorni e giorni. E ovviamente il cannibalismo in queste circostanze non nemmeno quello funziona, perché ti becchi ti viene un tale attacco di batteri, eccetera, eccetera, no?
Che
ammazzi l'amico e pensi di vivere, per 10 giorni mangiandogli il corpo, auguri ai figli maschi. Sì. Sì, sì, appunto, hai ragione. È bella sta metafora, mi piace, sono d'accordo. Infatti, è quello che mi ha infastidito del film. Che adesso questo mi porterebbe però a discutere di che c'è un po', no? Perché, deviamo un attimo, se posso, perché questo...
Certo.
Perché il tasso di violenza della filmografia contemporanea è sempre più crescente?
Beh, potrebbe essere dovuto al fatto che siamo sempre più anestetizzati alla violenza, cioè nel senso siamo sempre più abituati, quindi bisogna alzare l'asticella per farci sentire... Alla fine è una questione ormonale. È sempre più difficile far secernere quei determinati ormoni alle nostre ghiandole perché siamo abituati a un certo livello e quindi il cinema deve sempre innalzare lo stimolo psicologico, emotivo a quel tipo, di fronte a quel tipo di immagini. Credo
sì, mi sembra l'unica spiegazione anche a me, credibile, mettendo tutto assieme. Perché avviene ovunque, tutto è diventato estremamente più violento, estremo, distruttivo, catastrofico, no? Però non lo so, a me la vecchia roba fa ancora emozionare, sono io fatto male, poco assuefatto, è vero che io ne guardo pochi, cioè a me molta di questa roba moderna fa schifo, guardo altrove, anche in questo film, guardato altrove letteralmente, mi irrita.
No, io ti dico, infatti ne abbiamo già parlato, io sono un cultore dell'horror quando fatto bene, cioè ci sono dei film horror che io adoro, che considero dei capolavori, ti faccio soltanto una citazione, c'è un film tratto da un racconto di Clive Barker che si intitola Midnight Meat Train, cioè Macelleria Mobile di Mezzanotte, che è veramente un film fantastico, è gore, però ha delle trovate artistiche nel gore, cioè nel senso anche nel gore puoi trovare l'arte, mentre in The Platform il gore è fatto così, te lo spiattellano in faccia senza nessun tipo di valenza, non c'è una forma, non c'è un contenuto, non c'è un legame.
Sì, non lo so, quella temo storia... che sia soggettivo, sai, ci sono molti che trovano Quentin Tarantino affascinante. A me ha mezzo divertito il primo, poi la stessa roba.
Ti dico anche su Tarantino, per esempio, se mi prendi Kill Bill ha alcuni momenti di gore, però fa parte della storia che viene raccontata, ok? Cioè la storia di Kill Bill non sarebbe stata la stessa con un approccio estetico diverso. Mentre in The Platform tu potevi raccontare la stessa storia senza cambiare neanche una virgola, togliendo di mezzo una buona parte di quegli elementi che quindi sono in più, ok? Questo, a me il gore piace quando fa parte della storia che viene raccontata, allora ci può stare, mi porta qualcosa di più. Qui non è così, qui è soltanto spiattellata per riempire emotivamente una storia che altrimenti sarebbe stata molto banale da un certo punto di vista, ecco. Quindi questa è la motivazione. Poi, secondo altri, invece, è un momento. E magari fra 10 anni, 5 anni, torneremo a un cinema molto simile a quello di 40 anni fa. Questo è imprevedibile. Però credo sia dovuto principalmente a quello. Siamo molto più assuefatti alle notizie drammatiche e quindi abbiamo un fabbisogno più alto di adrenalina, di questa tensione che ci pervade. Questa è, secondo me, la questione. Quindi secondo me andremo sempre di più in quella direzione. Però poi tornando al film...
Sì, sì, no, torniamo al film. Io vedo questo andare in questa direzione francamente parallelo a tutta la degenerazione, o quella che io considero degenerazione, poi lo associo al fatto che è una società di massa, di tutto ciò che è media. Lo vedo parallelo al fatto che nella stampa stampata è sempre più fake news, è sempre più titoli a 8 colonne, i titoli sono tutti estremi, no?
Sì, certo.
Sempre di più. Se tu guardi la sobrietà con cui si annunciava l'inizio della guerra mondiale, per dire, e i toni con cui adesso si discute, che diavolo ne so, no? Di una delle tante oscillazioni della borsa,
certo.
Uno si rende conto che insomma no, le proporzioni sono andate. Lo è lì, lo è nella televisione ovviamente, il dominio di una volgarità sempre più totale, per carità, non che canzonissima o rischia tutto o la tribuna politica fossero...
all'acqua di rose.
Fossero Shakespeare in TV. Però avevano un minimo almeno di autocontrollo, ecco.
Certo,
no?
Cioè, certo.
Era
certo.
Cacchetta, però essiccata.
non voglio che tu faccia quindi la descrizione della cacchetta di oggi, perché mi basta la cacchetta essiccata,
esatto,
e lasciamola
essiccata e priva di odori o comunque con odori minimizzati. Quella di oggi è una roba incredibile.
Sì,
e così andando in tutto, io lo vedo anche nelle decisioni della politica, cioè io lo vedo, ne abbiamo discusso già tu ed io, no?
Certo.
Nella la reazione, metà dei costi sociali, dell'angoscia, del terrore che questa epidemia sta creando, ha a che fare col nostro meccanismo di ingigantimento dei suoi effetti e di non gestione appropriata dei suoi effetti, di reazione esagerata.
No? Sì, siamo in un'epoca dell'iperreazione, non c'è alcun dubbio. Questo, siamo un'epoca a cui serve un po' di stoicismo, un po' di Epitteto, indubbiamente, perché siamo iperreattivi in tutto, su questo non c'è dubbio.
Sì, e quindi questo film è la stessa cosa, infatti cerca di darti questa immagine completamente assurda di un'umanità che non riesce mai a cooperare, uh-huh, nonostante tutti i tentativi che vengono fatti. E poi che ne dici della scena finale? La svegliamo? Sì, perché guarda, cioè, è anche ovvio che arriva ai miei occhi. Perché è ridicolo? Perché è la caduta di
allora,
Dio nella
quindi
religione.
Aspetta, qui bisogna dire questo... una cosa. Qui bisogna dire una cosa. Allora, regola dell'internet. Adesso ci sarà uno spoiler, quindi se siete spoilerofobici e non avete ancora visto il film, eventualmente recuperatelo e poi tornate ad ascoltare, perché non vorrei mai che si riempisse la zona commenti di gente ecco, raccontate il finale del film. No, lo diciamo, spoiler. Scena finale. La scena finale, per chi l'ha vista, è il momento in cui emerge quello che è... Mi interessa il fatto che tu abbia detto Santo Graal, perché secondo me non è l'Ancillotto il Santo Graal, ma è Giovanni Battista e Gesù il finale. Cioè, nel senso...
E questa è un'altra lettura a cui avevo pensato, bravissimo. Cioè, sì, sono d'accordo. Finale... L'altra lettura è che lui alla fine si sacrifica per far nascere, per salvare.
Esattamente
per...
quello.
Cioè.
Esattamente
allora,
quello,
chi quindi... non vuol sapere il finale, salti per 4 minuti, poi torneremo, esatto, a parlare di cose più...
Esatto. E, no, quindi a me devo dire che il finale è stata la cosa più interessante del film. Infatti era il secondo elemento di cui volevo discutere, perché... ed è un peccato che l'abbiano un po' buttato là, perché se invece l'avessero approfondito sarebbe stato molto più figo, e invece l'hanno buttato là un po' come finale, come dire ma sì dai, lasciamo questo alone di mistero, peccato, perché il fatto che viene espresso alla fine è che da una situazione come quella descritta nel film non si può che uscire con un atto di fede, letteralmente l'unica salvezza da una situazione del genere è l'atto di fede assurdo, estremo, il sacrificio che fa il protagonista salvando questa bambina a discapito della sua vita, che la bambina è il messaggio, e non la panna cotta. Io ho la panna cotta in frigo, ogni volta che la vedo ho un po' di paura di aprire il frigo e trovarmi una bambina, dico no, voglio la panna cotta. Quindi
Ari quindi guarda, è un avviso.
Quindi in realtà è stato molto interessante quel finale, perché a me è venuto in mente un libro che ho letto quando leggevo i neomarxisti, perché io ho avuto il periodo in cui leggevo i neomarxisti, ne ho anche già parlato, ed è il libro di Bloch, ok? Ernst Bloch, Il principio speranza. Cioè, hai presente Il principio speranza? Cazzo, quel mattonazzo di 950 pagine che non finisce mai. Io me lo sono letto. No, non ce l'hai più.
Ma che coglioni, poi quei libri lì non si leggono adesso. Ma tu... riconosciamelo. Ma neanche La ricchezza dell'azione me la sono mai letta tutta. Mai. Ma l'avrò letta in un certo senso tre volte in vita mia. Ragazzi, ascoltate, vi spiega Boldrini. Questo qua fa finta.
No.
Robe lì vanno lette tutte, se e solo se cercate dei passaggi per ragioni professionali. Perché dovete farci, altrimenti per capire il concetto, ve lo giuro, ma sono tutti così, tutti sti libri dalla teoria generale, che è un arzigogolio infinito, appunto parlo di economia, ma a essere tempo, basta leggere le prime 50-60 pagine, capisci l'argomento e poi leggi in diagonale.
Ascolta, tu non hai capito, tu Michele non hai capito. Con...
Le uniche robe lunghe che si leggono tutte sono i romanzi, se ti appassionano.
Non hai capito con chi hai a che fare. Vedi, adesso ti racconto una cosa,
Ma io ti lascio soffrire, fai quello che vuoi.
Consiglio
ai nostri giovani ascoltatori di usare il loro tempo in maniera efficiente.
Io sono d'accordo, sconsiglio di leggere blog tutta la vita, non leggetelo, cazzo, ma tu non hai capito con chi hai a che fare con una persona che dai 17...
Blog, tutti così.
Aspetta, che dai 17 ai 25 anni ha sofferto di insonnia. Io dormivo mediamente 3 ore a notte, 2 ore e mezza a notte, e l'ho fatto per 7 anni della mia vita, ok? Ed è stata dura... Ma io le mie notti le riempivo molto spesso, oltretutto torturandomi, anche con libri di questo tipo. Quindi io Block me lo sono letto durante delle nottate insonni, come se alla sofferenza avessi voluto opporre ulteriore sofferenza. Chiodo scaccia chiodo, si sa benissimo. Mi son letto delle robe che tu non hai idea. Mi son letto La stella della redenzione di Rosenzweig. Ma tu hai idea di che cos'è La stella della redenzione di Rosenkrantz? Porca miseria, tu non hai idea.
No, conosco Hans Bloch e so cosa, di cosa parla il principio speranza, ma ti immagini se mi passo la vita a leggermelo tutto?
Me lo son letto.
Ma vabbè, insomma. Credo di aver letto di Bloch una roba pubblicata da Feltrinelli. Che
L'ateismo nel cristianesimo.
Ah, bravo, una memoria notevole, ma ti piaceva proprio questo impazzito.
Beh, l'ateismo nel cristianesimo non è un cattivo libro, non è un
cattivo. C'è un grado di interessante, ma se me lo ricordo perché era nella stessa collana, lo stesso colore del libro di Agnes Seller sui bisogni, era questa
rosso
collana
e bianco.
È giallo, bianco, no. Sfondo bianco, sono sicuro, bianco sì. Con le strisce, sai che aveva la collana era il fondo bianco, c'era la foto,
ok, allora, sì,
questa
sì,
copertina.
Sì.
A paperback però di lusso, diciamo, perché era lucida, no? Anche Crisis uscì in quella collana, tanti libri di quegli anni 70-60 uscirono in quella collana di Feltrinelli ed avevano diversi colori. Allora possiamo andarlo a trovare, vado a vedere se lo trovo.
Beh, io invece ce l'ho ancora qua, comunque è rosso e bianco, ma è un'edizione successiva. Comunque, tornando a noi, sì. Ti spiego perché ho tirato fuori Block. Perché quando io ho letto Il principio speranza di Block, quando ho chiuso quel libro, in realtà avendo capito la cosa già a pagina 50, sì, sono d'accordo, ma poi volevo farmi male.
Ma tutti sono così. Sì,
mi
sono
detto, vedi, lo vedi che nel marxismo c'è una radice intimamente cristiana, lo vedi che nel marxismo c'è ancora
ma
quell'idea.
Ma tutte le utopie...
Sì, però ma in maniera
che
ancora più
libertari,
forte.
Guarda, è una discussione che abbiamo già fatto, appunto, e che, e che irrita in questo film perché prende... non gli piace nessuna utopia e salva solo quella più assurda, cioè quella che dipende dal Padre Eterno. Mentre rifiuta o dice o ti racconta, no, che qualsiasi utopia... non utopica, cioè qualsiasi tentativo di organizzazione sociale realista che sia contenta dei risultati parziali nell'imperfezione delle organizzazioni umane, non ha senso e porta a disastri tremendi perché gli uomini sono cattivi. Ma guarda che anche tutte le utopie, tutte le teorie che descrivono la società ideale sono religiose e siccome, guarda caso, sono tutte nate nell'Occidente, post-cristianesimo, sono tutte figlie del cristianesimo.
Sì, è vero che ne abbiamo già discusso di questa, hai ragione.
Ma questa è una cosa però per chi... cioè, c'è una profonda... è una roba... è la cosa che caratterizza la società occidentale rispetto alle orientali. Nelle società orientali, o in Africa, non c'è l'utopia sociale. Non c'è la teoria sociale. La costruzione della società ideale. Non c'è. Ci sono regole del comportarsi saggiamente, confucianesimo, buddismo, ma non c'è... non troverete niente di comparabile a, appunto, la dottrina sociale della Chiesa e Marx e Proudhon e i fascisti e certo, quello che volete, certo. scegliete il liberalesimo, il libertarismo dell'impazzita russa lì che piaceva tanto al mio amico Rick. Sono tutti figli del cristianesimo, perché il cristianesimo è l'unica religione che promette la redenzione, che annuncia il ritorno, capisci? Tutte le altre non promettono alcuna redenzione.
No, sì, su questo
la vera originalità, che secondo me è anche quello che ci ha permesso, poi alla fine ha dato la forza, per carità, magari sarebbe arrivato qualcos'altro, no? A farci... Il paradosso è che la civiltà occidentale, noi ne abbiamo parlato tanto, è diventata illuminista e atea grazie al cristianesimo.
Vabbè, questo sì.
Il cristianesimo ha in sé il seme della sua autodistruzione.
Proprio come il capitalismo. Scusa, ho sbagliato. Ho sbagliato
che il capitalismo evolve per contraddizione dialettica. Antitesi, sintesi e dalla lotta di classe generazione dopo generazione, come dissero in San Michele aveva un gallo, non noi, ma i figli dei nostri figli. Ce l'hai lì?
No, sto cercando di spegnere Michele.
Ma tu San Michele aveva un gallo, quando
ho sbagliato. Cosa?
San Michele aveva un gallo, l'hai visto?
No, non l'ho visto, mi manca.
Quei comunistacci dei fratelli Taviani, che secondo me hanno fatto solo due film carini, Chaos e quello lì che credo sia uno dei loro primi. San Michele aveva un gallo, guardato, chissà se c'è ancora, era uno dei tanti prodotti dell'insurrezione, nei primi anni 70, ci fu il montaggio guidato da Cacciari e Nono e Baratto e Vedova della Biennale di Venezia.
E poi dici a me che mi leggo le cose strane, ma Michele, veramente, cioè nel senso...
Ma io c'ero e avevo 16 anni, testina, cioè sono nato tanto tempo...
Ci andavi!
Mi sembra, la Biennale di Venezia era questa cosa dei ricchi signori dal mondo che venivano, c'era il Festival Cia, che venivano a Venezia e il popolo era escluso, e loro, nel nome della la cultura per tutti, guidarono l'insurrezione popolare contro... Tanto che l'ha chiuso la Biennale, l'ha sospesa per un paio d'anni, o alcuni, adesso non mi ricordo quanti, due, tre...
Non so.
Sì, te lo dico io. E allora cosa successe? Che però è divertentissimo, no? Allora, sospendono la Biennale. E allora cosa fanno i filmografi, i cineasti italiani, anche non solo italiani di sinistra? Organizzano il Festival del Cinema nei campi di Venezia. Che fu anche bellino, devo dire. E lì vidi questo film dei fratelli Taviani, che al tempo erano giovani, molto di sinistra, che si intitolava San Michele aveva un gallo.
Ok, va, me lo segno. Comunque poi per concludere il discorso su The Platform, l'elemento che mi ha fatto più incazzare di tutti, ed è anche quello più citato da tutti quelli che ne stanno parlando bene di questo film...
Sei andato a vedere? Sì, perché ha preso tanti premi, sì.
No, ho letto tante recensioni, ho sentito video di gente che ne parlano tutti bene, ovviamente, perché è il classico
film.
Vedi
che bravo, Rick, più di me. Io avevo notato che ricerche. Ha preso premi,
Mi faccio ricerche, e niente, uno degli elementi più apprezzati è quello che io detesto di più, che è la randomizzazione totale dei livelli. Cioè la gente prende veramente, Michele, come una metafora reale della società, il fatto che la gente possa trovarsi a maggior privilegio, miglior privilegio, per soli meccanismi stocastici. Cioè, nel senso, per la gente è vero che tu, nel mondo, stai al livello 1 o al livello 233 per puro culo. Questa cosa mi fa incazzare. Mi fa incazzare perché, come ci è capitato di dire varie volte, è vero che c'è un coefficiente di fortuna. Per esempio, io sono più fortunato ad essere nato nella provincia di Vicenza degli anni, anni 80, anni 90, rispetto a qualcuno che è nato nelle province malgasce del Madagascar nel 1975. Oddio, forse, boh, non lo so, dipende. Oppure, cioè, voglio dire, c'è sempre una componente di fortuna, così come c'è in tutta la vita. Però questo film ti introietta un'idea che è stupidissima ed è sbagliata, che il solo fattore che determina la posizione sociale oggi sia il colpo di fortuna e che non ci sia nessuna possibilità di scalata sociale. E infatti c'è anche lì la metafora del tizio che cerca di andare al piano di sopra con la corda, che quando cerca di andare su gli cagano in faccia. Scena orribile, scena inutilmente disgustosa, che proprio lì ho pensato anche io adesso sto film. Ma non perché io...
Sì, infatti quella lì è proprio aggiunta, vabbè,
io non
gratuita.
Io non sono una persona schifiltosa o assolutamente, però l'ho trovata talmente gratuita, quelli che ho detto, chi è il regista che pensa che ci sia necessità di questa scena? Vabbè, detto questo, però il messaggio anche lì, che secondo molti è vero, è che non c'è nessuna possibilità di scalata sociale. Ora io vorrei dire una cosa a tutti questi signori convinti che viviamo in un mondo dove la scalata sociale è impossibile. Che se è vero che negli ultimi 30 anni, perché è venuto fuori uno studio anche recentemente, la possibilità di mobilità sociale è rimasta abbastanza stagnante. Per esempio, in Gran Bretagna, dal 1990 ad oggi, la mobilità sociale è rimasta abbastanza ferma. In Italia si è un pelo abbassato rispetto agli anni 90. Però siamo comunque all'interno di un trend che negli ultimi 200 anni ha moltiplicato a dismisura la capacità di scalata e mobilità sociale come mai prima nel corso della storia. Siamo in un trend positivo che sta avendo un piccolo momento di depressione, che però credo sia assolutamente naturale nel grande mondo.
Ma non sa neanche avere un momento di depressione dal punto di vista storico globale, anzi, l'umanità...
Ah beh, da punto di vista... No, parliamo del mondo occidentale, ovviamente, in questo caso.
Il mondo occidentale è arrivato, ha cresciuto tantissimo per secoli, letteralmente almeno mezzo millennio, probabilmente di più, è arrivato a livelli altissimi, non neanche immaginabili, no? Ma non dico mezzo millennio fa, cioè neanche immaginabili, 100 anni fa, no? E quindi adesso le dimensioni del stare meglio stanno cominciando a diventare più complicate, perché dobbiamo affrontare il problema... che non sappiamo come risolverlo, di far star meglio le persone più deboli. Sì, è vero, più sfortunate. C'è un elemento di sfortuna.
Certo, c'è
un
elemento, ma ci mancherebbe.
Ma sai, questa è un'altra discussione che porta lontano, che si basa sull'idea che non c'è, sul fatto che non essendoci... Qui finiamo sulla solita questione, che infatti non è il caso di affrontare, e che la letteratura di tipo utopico pone sempre in forma moralistica, e cioè nel misura in cui la libertà di scelta, la cosiddetta free will, il libero arbitrio non esiste, in senso stretto, ma per cooperare e vivere fra di noi dobbiamo fare finta che esista, perché è il fondamento di ogni cooperazione umana, ok? Altrimenti cediamo il potere a una macchina, a quello più potente, e decide tutto lui per noi, d'accordo? Allora lì c'è un elemento di fortuna, perché nella misura in cui non esiste, le tue doti naturali, oltre alla situazione sociale e ambientale in cui nasci, determinano anche la tua capacità di essere puntiglioso, di essere disciplinato, di essere dedicato, entusiasta. Quindi uno può dire sì, è tutto fortuna, ma il punto è che dire tutto fortuna è una frase vuota, perché non insegna niente su come relazionarsi uno con l'altro. Uno deve prendere come dato i limiti dell'uomo, come è fatto il suo cervello e le sue motivazioni, dire vabbè, dati questi limiti, che meccanismo sociale mi crea? Infatti non a caso noi economisti, ma non solo noi, cioè si parla di incentivi, cioè ci trattiamo un po' come Paolo coi cani, tanto per capirci.
Certo, certo.
Non perché pensiamo che sia equivalente, per carità, ma pensiamo, cioè accettiamo il fatto brutto che gli esseri umani rispondono a degli incentivi.
Ai pungoli. Sì,
certo. Al bastone e alla carota, entrambi. Infatti, se guardi il film decide che non c'è soluzione, non c'è né bastone né carota.
Ma c'è soltanto la spinta della fede, che è il finale.
Esattamente, quello. E c'è solo il salvatore, il sacrificio, il salvatore che non si capisce, va su, accede al cielo e ci salverà. Non si capisce come, non si capisce perché.
Sì, esatto. E poi in realtà non si capisce neanche la bambina che fine farà, perché quando la mettono sulla piattaforma tutti si dimenticano che la piattaforma va su tipo a una velocità devastante, quella bambina probabilmente morirà spiaccicata sul soffitto del Codo Zero, e il film finisce con una pizza di bambina, altro che messia, altro che crocifissione, a Gesù in confronto è andata di lusso. Questo è il finale di The Platform.
E del nostro colloquio di oggi. Questa non l'avevo pensata, ma mi sembra perfetta. Ma il film è completamente a rifletterci, grazie, è completamente anti-illuminista e anti-razionale.
Mamma mia,
dice c'è assolutamente maniera ragionevole di far cooperare gli umani, altro che una mitica fede. E questa fede, come dici, come sottolinei, poi alla fine è una totale fantasia che si spiaccica sul soffitto.
Esatto. Sì, questo per me è stato questo film. E ci sarebbero tante altre cose da dire, ma ovviamente magari ne discuteremo altre volte. Il film non mi è piaciuto, voi guardatelo, perché come sempre fatevi la vostra idea, e anche se ve lo dice Michele Boldrin, leggete anche Block, fatevi la vostra idea.
Leggete un pezzettino di Block.
Leggete un pezzettino.
Sì, no, leggete un pochino. No, non fate. Leggete Ateismo nel Cristianesimo.
Ecco, dai, che è un buon libro. Un buon libro.
È più succinto.
O anche 200 pagine, poco esatto, più, insomma. Esatto. Quindi. Dai,
Era più chiacchierone di me.
Senti Mike, ma la settimana prossima ci facciamo un'altra chiacchierata anche con Mercadini, che ne dici? L'organizzo?
Sui libri? Sì,
sui libri.
Vedo che alla gente piace molto.
Sì, è piaciuto
vedo
tantissimo.
Che piacciono molto, e siccome siamo apparentemente tutti e tre dei topi, io mi sento un po' in difficoltà, ma insomma prima o poi tornerò a casa mia, per cui avrò il piacere di farlo con voi in mezzo ai miei libri, no? Io poi con la vita che ho avuto, insomma, ho i libri un po' distribuiti. un po' sono rimasti nella casa di Madrid.
Poi c'ha il Kindle, quindi insomma
la
si
mia
riesce.
Ex moglie, un po' stanno da mio papà perché non li ho mai portati via. Poi c'ho il Kindle e poi sì, a casa se lui ci sono una stanza, l'altra ancora, la libreria, l'ufficio. Però sì, però insomma, avrei piacere, sì. Siamo tra
va bene,
tutti.
E allora
tu poi ti sei letto tutto Speranza dalla prima pagina all'ultima. No,
Principio Speranza, Principio Speranza.
Che male
monolite,
che male.
L'insonnia fa male al cervello.
Madonna,
bene. Michele, grazie della chiacchierata come sempre. Voi come sempre iscrivetevi, diffondete, fate i bravi e noi come sempre vi auguriamo un buon fine settimana e non dimenticate che non è tutto piattaforma.
Non è tutto piattaforma ciò che mangia.
Ciò che mangia, perfetto. Ciao a tutti, ciao Michele, ciao.
Ciao.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.